che fermano il sorriso di quei ragazzi degli anni 60. Le didascalie svelano piccole manie, pregi e difetti dei suoi alunni.
Scarace Antonio, capoclasse di terza, la classe d'acciaio. Mio prode a vita, svelto, volitivo, sincero. Lavativo, coraggioso. Ha paura solo di tre cose: degli spiriti, dei cagnolini e della pasta coi ceci.
A volte sono petali di poesia.
Quando tra tanti anni ti sarà spuntata la barba e ti riavvierai i capelli a modo e vestirai con eleganza, cerca di avere il sorriso che hai ora, nel tuo modesto golfetto di lana, spettinato, così. Il sorriso dei tuoi 11 anni.
Alcune volte Don Tonino porta i suoi ragazzi nel vicino oratorio. Il suo fisico possente ed atletico gli permette di eccellere in tanti sport e la sua voglia di vincere ogni singola competizione diventa proverbiale.
Doveva uscire vincitore da tutte le competizioni.
Se non vinceva Don Tonino non si finivano le partite come era normale per lui, insomma.
Guai a non fargli il passaggio giusto nel momento giusto vicino alla porta, il cross, urlava per tutta la partita.
Convince i suoi ragazzi a cimentarsi in uno sport allora del tutto sconosciuto, la pallavolo. Il suo entusiasmo lo porta a costituire negli anni 70 una squadra con i seminaristi e i ragazzi del paese. Li inciterà, come al solito pretenderà da loro il massimo, perché, insiste, con la fatica e l'impegno si possono raggiungere traguardi insperati. Conduce quella squadra nei vari tornei regionali e nazionali, tra lo stupore generale del pubblico che vede un prete esultare e dimenarsi in panchina. La squadra arriverà tra i primi posti nelle gare nazionali dei Giochi della Gioventù. Questo piccolo seme diventerà un albero forte e robusto. Da quel nucleo di pallavolisti nasceranno i futuri falchi, che negli anni 80 arriveranno fino ai vertici della pallavolo nazionale, portando i colori di Ugento in A1, la massima serie. È il 1962. Alle porte del seminario, un giorno bussa un anziano signore. Vuole donare all'istituto il suo vecchio ciclostile. L'artigianale arnese punge la fantasia di Don Tonino. In poco tempo coinvolge tutti i ragazzi nella redazione di un giornale. Il nome è già nella sua mente.
Antenna. Perché, come le mute antenne, anche Dio manda dei segnali, messaggi da ascoltare con il cuore.
Il giornale riceverà apprezzamenti in ogni parte d'Italia. Don Tonino, su quelle pagine, rinnova gli inviti alla riflessione e all'impegno.
Occhio alla rotta, mano al timone, raddrizza il cammino e scruta lontano sul mare.
La stanza di Don Tonino diventa una redazione e i fogli si riempiono di cronaca, episodi, poesie, preghiere. Raccontano la vita stessa del seminario.
Io sono stato sempre vicino in questa esperienza, giravo il ciclostile, c'era chi era addetto ai disegni, chi era addetto alla distribuzione del foglio, ma era diventato un momento di grande interesse, di grande attesa per tutti noi.
Sull'antenna, Don Tonino, con lo pseudonimo di Abel o Belan, ricavati dalle iniziali del suo nome e cognome, ha modo di sfogare ancora la sua vivace creatività nelle descrizioni dei suoi piccoli amici, in maniera molto originale, con ironia e delicatezza.
Lenti doppie come fondi di bicchiere che fanno venire il capogiro solo a guardarle. Lo direste un ragazzo di corte vedute, invece a dispetto dei suoi 14 gradi di miopia, dietro gli occhiali di tartaruga, possiede uno sguardo fino, scrutatore, lungimirante.
Oppure...
Quando venne in seminario, prima di partire da casa, salutò allegramente i parenti e abbracciò sorridendo la mamma. Ma quando si è licenziato dal cane e lo ha baciato sul muso, è scoppiato a piangere.
Don Tonino porta il ciclostile anche nella sede del seminario estivo, in una villa tra gli scogli di Tricase Porto. Il calore del sole, il profumo del mare, lo rendono ancora più brillante, ancora più gioviale.
C'era il momento del bagno, che era il momento, l'apice della sua della stagione estiva, cioè lui nell'acqua diventava un'altra persona, insomma.
Il suo rapporto con il mare è straordinario, ha qualcosa di ancestrale.
Credo che non ci sia angolo della nostra costa salentina circostante i nostri paesi che non sia stato esplorato a nuoto, diciamo. Lui era quello che faceva le traversate da Punta Meliso a Punta Ristola, da Porto di Tricase a Novaglie, eccetera, sempre a nuoto.
Ma all'antenna Don Tonino non rinuncia, anzi il foglio diventa giornaliero. Insieme ai suoi piccoli collaboratori racconta delle gite, dei tuffi, delle nuotate, delle veglie all'aperto, la sera su di un terrazzo. Da quel punto si vede il mare che si ricongiunge al cielo e le stelle si confondono con le barche notturne dei pescatori, le cosiddette lampare.
Lui, suonando la fisarmonica, ci invitava a contemplare la luna che si immergeva nel mare.
E in quel momento veniva fuori, dava la stura alla sua anima, al suo animo poetico, alla sua capacità di poesia, proprio di fronte al mare.
Noi ragazzi che rimanevamo estasiati, come qualche volta ci invitava, ci chiedeva di alzarci presto per attendere l'aurora.
L'antenna estiva sarà il resoconto di quelle giornate a cui Don Tonino riesce ad imprimere un significato magico.
Rileggendo queste pagine in cui abbiamo fissato i momenti fugaci di questa villeggiatura, appoggia il gomito sul tavolino e il mento nel cavo della mano. Da questi fogli si sprigionerà un prolungamento di gioia e, ridiventato bambino, riparerai le enormità della tua vita d'adulto.
Nel 1968 il vescovo di Ugento, Monsignor Ruotolo, decide di ritirarsi. È anziano. Lascerà il suo posto ad un vescovo più giovane, che meglio possa affrontare le sfide del mondo che viene. In questa foto, Don Tonino avrà nascosto, sotto ad un sorriso, la tristezza per quella partenza. La diocesi rimane così senza una guida. Ma Don Tonino ha spalle larghe un sorriso per tutti. Diviene di fatto il teologo della diocesi. È sempre più richiesto nei paesi vicini per incontri, ritiri, conferenze, tavole rotonde. Dall'incontro con tante persone, lui stesso trae forza e moltiplica i suoi impegni.
Riusciva a far sentire importante chiunque lo accostasse. È qualcosa di veramente bello.
Nel 1974 viene proclamato vescovo di Ugento Monsignor Mincuzzi. Per Don Tonino sarà il maestro che gli offrirà
visioni nuove, panorami insospettati,
prospettive di una chiesa che non solo deve accogliere gli ultimi, ma li deve scovare, andando a cercarli negli angoli più bui della società.
Quindi allora era il periodo di Monsignor Mincuzzi, il vescovo che più ha dato forse a Don Tonino in termini anche di partecipazione, in termini di coinvolgimento nei problemi sociali.
Proprio in quegli anni compie il primo gesto di una catena luminosa. Sente che una famiglia è stata sfrattata. Decide di fare l'unica cosa possibile. Trova un furgone su cui carica persone ed oggetti e si dirige verso la sua casa, il seminario, che ha camere abbastanza grandi da ospitare tutti. Dopo 4 anni di collaborazione intensa, Monsignor Mincuzzi intuisce che per il sacerdote ormai quarantenne è giunto il momento di lasciare il seminario. Decide di nominarlo economo curato di una piccola parrocchia di Ugento. Don Tonino guarda al passato e vede i suoi ragazzi, menti e cuori che lui spera di aver contribuito a formare. 20 anni della sua vita, ma il futuro è tra la gente. Trasferito nella nuova parrocchia, il suo primo gesto è costituire un consiglio dei fedeli.
Con il vostro aiuto io potrò farmi capire meglio, potrò essere più chiaro.
Vuole immergersi da subito tra quella gente, farne parte. Percorre spesso le strade a piedi. In poco tempo conosce tutti, nome per nome. Diventa un punto di riferimento. Ma questo rapporto dura pochi mesi. Nel gennaio del 79, Monsignor Mincuzzi trasferisce Don Tonino nella parrocchia di Tricase.
Aveva la previsione che a Tricase Don Tonino avrebbe avuto molto.
Comincia quella che Don Tonino stesso definirà la più bella esperienza della sua vita. si stabilisce a Tricase. Dista pochi chilometri da Alessano. Sarà anche più vicino alla madre, ottantenne, una bambina dai capelli bianchi, che ha bisogno di lui. E torna spesso a casa la sera, da lei. Il resto del giorno lo trascorre a Tricase. L'impatto con la sonnacchiosa cittadina è travolgente. In chiesa libera energie ormai dimenticate dalla comunità.
Don Tonino ci teneva molto che la liturgia fosse un momento di festa, non fosse una cosa vissuta in un modo così ripetitivo, rituale, no, doveva essere festa. E c'era veramente la festa.
I ragazzi, i bambini, sono rapiti dalla sua gioia che non permette di difendersi.
Girava con la fisarmonica nelle scuole, suonava insieme con loro, non faceva catechesi o catechismo nella scuola, suonava, faceva musica, faceva festa.
E nelle strade diventa segno di speranza, luce nelle tenebre.
A Tricase camminava sempre, quasi sempre senza soldi, o se aveva qualche mille lire in tasca le distribuiva come se niente fosse, ai primi capitati. Era il punto di riferimento di tutti i poveri di Tricase.
Ai fedeli che cominciano ad affollare la chiesa chiede un impegno concreto. Devono pregare anche con i fatti. Lui darà l'esempio perché, ripete, Cristo prima fece, poi insegnò.
Il primo che ha fatto nascere la Caritas, che ha fatto veramente partecipare alla Caritas, è stato Don Tonino. La Caritas è vissuta però non come momento di elemosina, la Caritas è proprio partecipata in prima persona e lo faceva lui direttamente. Lui direttamente faceva le notti a casa delle anziane, delle persone sole. Ed è evidente che se le persone, le donne di Tricase, le persone che potevano dare, vedevano che era lui, che era Don Tonino che faceva questo, il giorno dopo si mettevano pure loro a fare le notti a casa delle persone. Era una gara di solidarietà.
Dopo la Caritas è la volta dell'Adovos, associazione donatori volontari del sangue, e poi un centro di lettura a cui dona tutti i suoi libri. Invita tutti i cittadini, i giovani in particolare, a leggere. Chiama personalità da tutta Italia che possano portare la loro esperienza nella piccola cittadina. Passano i mesi. A Roma chiedono di lui. Pensano che possa essere un ottimo vescovo. Don Tonino è terrorizzato dalla proposta. In una lettera spiega che non vuole lasciare Tricase. Sua madre tanto anziana. La diocesi di Ugento che è povera ma bella. Chiede di rimanere al suo posto e ci riesce. La gente è ammaliata da questo prete, questo uomo che parla con profondità di contenuti e con uno stile vivace. Chi ha avuto la fortuna di sentirlo ricorda come fosse facile innamorarsene, perché dalle parole gli traspariva l'anima. È imponente, sprigiona forza coinvolgente. Parla dei cambiamenti in atto nel mondo cattolico, ma anche di pace, giustizia, di cultura. Vuole far circolare le idee, che la gente discuta del proprio futuro, che prenda coscienza della sua splendida civiltà. Da Roma arriva una seconda chiamata, ma ancora una volta rifiuta in nome di quella vita che completa il suo essere sacerdote.
La parrocchia di Tricase gli ha dato moltissimo, l'ha fatto cambiare, gli ha fatto conoscere la povertà, gli ha fatto partecipare effettivamente alla vita della gente, alla povera gente, no? E questo gli è servito poi per essere quello che è stato poi a Molfetta, per diventare quello che è diventato. Quindi è vero che abbiamo avuto tanto, no, è vero, ma questo lo dice pure lui, ma Tricase mi ha dato anche tanto.
Poi un giorno il mondo si ferma. Sua madre non si regge più in piedi. Bisogna metterla a letto. Ha 83 anni. Si sta spegnendo lentamente. Passano pochi giorni e Maria chiude per sempre gli occhi. Il suo angelo torna in cielo e lui intuisce che quella parte della sua vita è finita. Quando arriva la terza proposta, Don Tonino non ha neanche la forza di replicare. Sarà vescovo di Molfetta, nel Barese. Si racconta che anche quella volta pianse. Poco prima di partire, vuole dare un ultimo saluto a quei posti. Si reca in quell'angolo di Tricase, dove a volte si rifugia e che forse gli mancherà di più. E come spesso accade, la malinconia e la nostalgia ispirano il suo cuore. Scrive la preghiera sul molo conosciuta anche come la Lampara.
Questa sera, Signore, voglio pregarti ad alta voce. Tanto all'infuori di te non mi sente nessuno. Tricase alle mie spalle, davanti solo il mare, un mare senza vele, senza sogni. Non ti annoierò con le mie richieste. Ti chiedo solo tre cose, per adesso. Dai a questi miei fratelli la forza di osare di più, la capacità di inventarsi. Il bisogno di sicurezza li ha inchiodati a un mondo vecchio che si dissolve, così come ha inchiodato me su questo scoglio stasera, col fardello pesante di tanti ricordi. Non è dignitoso che, a furia di inchinarsi, si spezzino la schiena per chiedere un lavoro sicuro. Stimola in tutti, nei giovani in particolare, una creatività più fresca, una fantasia più liberante e la gioia turbinosa dell'iniziativa che li ponga al riparo da ogni prostituzione. Una seconda cosa ti chiedo, Signore, fa provare a questa gente che lascio l'ebbrezza di camminare insieme. Falle sentire che per crescere insieme non basta tirar fuori dall'armadio del passato i ricordi splendidi e fastosi di un tempo, ma occorre spalancare la finestra del futuro, progettando insieme, osando insieme, sacrificandosi insieme. Da soli non si cammina più. Concedi perciò a questo popolo la letizia della domenica, il senso della festa, la gioia dell'incontro. Liberalo dalla noia del rito, dall'usura del cerimoniale, dalla stanchezza delle ripetizioni. Un'ultima implorazione è per i poveri, per i malati, i vecchi, gli esclusi, per chi ha fame e non ha pane, ma anche per chi ha pane e non ha fame, per chi nasconde sotto il coperchio di un sorriso cisterne di dolore. Concedi, oh Signore, a questo popolo che cammina l'onore di scorgere chi si è fermato lungo la strada, di essere pronto a dargli una mano per rimetterlo in viaggio. Adesso basta, oh Signore, non ti voglio stancare, è già scesa la notte. Ma laggiù, sul mare, ancora senza vele, senza sogni, si è accesa una lampara.
Un canto di addio, impreziosito dalla speranza, come solo le sue parole sanno infondere.